Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta. La Digna Radio è un progetto realizzato dalla piattaforma Pirata, animata dal collettivo Nodo Solidale, dal gruppo Nomads dell'XM24 e dal collettivo Zapatista Marisol di Lugano. In questa edizione parleremo di escalation di aggressioni contro le comunità zapatiste, lettere su etica e politica, analisi dei temi del subcomandante Marcos, omicidi e minacce a Ostula, la polizia spara sugli studenti, due morti a Guerrero, prigionieri politici in Chiapas, 39 giorni di sciopero della fame.
Escalation di aggressioni contro le comunità zapatiste.
22 giugno, la giunta del buon governo del Caracol di Morelia denuncia aggressioni e tentativi di espulsione e esproprio contro basi di appoggio delle ZLN da parte dei membri dell'organizzazione regionale dei coltivatori di caffè di Ocosingo, Orcao, che hanno sequestrato e torturato due zapatisti nelle Ido, Patria Nueva, sottraendo le loro le telecamere e le strumentazioni che portavano con sé in quanto promotori di comunicazione.
3 agosto. La giunta del buon governo del Caracol Zapatista della Realità, Chiapas, denuncia provocazioni e danni da parte dell'autorità ed ejidatarios di Monte Redondo contro basi di appoggio delle ZLN appartenenti al municipio autonomo Tierra y Libertà. Accusano di favorire le aggressioni militanti di 4 partiti politici, PAN, PRD, PRI e Partito Verde Ecologista, ed il governo statale. La giunta di buon governo riferisce che le autorità istituzionali precedenti ed attuali ed altri ejidatarios hanno compiuto offese, abusi e furti di mais, fagioli, frutta, caffè, oltre a rubare 12 ettari di terra coltivata dai compagni zapatisti.
21 agosto, denuncia la giunta di buon governo della Garruccia che la Orcao, l'organizzazione regionale dei coltivatori di caffè di Ocosingo, ha distrutto una casa delle basi di appoggio delle ZLN. La casa serviva da cucina per gli osservatori civili, è stata completamente distrutta da 150 persone.
13 settembre, la giunta di buon governo del Caracol Zapatista di Roberto Barrios, zona nord del Chiapas, ha denunciato che le comunità di San Patrizio è assediata da oltre un centinaio di paramilitari di diverse comunità, di Tila e Sabaniglia, che nelle ultime ore hanno sparato bloccando tutte le strade, bruciando 18 ettari di terra, saccheggiando le coltivazioni di mais e minacciando di uccidere gli zapatisti che si rifiutano di abbandonare le terre. Gli aggressori di gruppi filogovernativi si rifanno al tristemente famoso gruppo paramilitare Paz y Justicia, che ha imperversato nella zona per un decennio dopo la sollevazione zapatista del 1994.
21 settembre. Provocazioni ed esproprio di terre recuperate del villaggio Nueva Purissima, municipio autonomo Francisco Gómez, da parte di persone provenienti dai quartieri Puerto Arturo e San José Las Flores, della città di Ocosingo, che dicono di non appartenere a nessuna organizzazione, sebbene in realtà ricevano l'appoggio dell'istituzione municipale.
30 settembre. La giunta di buon governo di Roberto Barrios ieri ha allertato su nuove minacce di morte, massacri, furti, danni, saccheggi ed abusi contro le basi di appoggio delle ZLN nella comunità ciapaneca di San Patrizio, municipio autonomo di Bella e la Dignità, da parte del gruppo armato che tiene sotto assedio il villaggio.
14 ottobre, minacce di morte con armi da fuoco, furti di prodotti, saccheggi, tentativi di omicidio contro le basi di appoggio zapatiste del villaggio Che Guevara, nel municipio autonomo Tierra y Libertad, da parte di persone di insediamenti vicini protette da funzionari governativi.
Come abbiamo già commentato in molte altre edizioni di Digna Radio, la guerra di bassa intensità contro le comunità autonome zapatiste prosegue. Lo stillicidio di azioni paramilitari contro i compagni ricorda i momenti più cupi delle azioni fasciste degli ultimi anni in Italia. Il ritmo delle denunce delle giunte del buon governo zapatiste è infatti aumentato notevolmente da quest'estate a oggi, ripetendo quasi identicamente un copione già scritto. La strategia del governo federale messicano e di quello statale ciapaneco è di tormentare costantemente le famiglie che sostengono le ZLN, con attacchi provocati da altri indigeni, spesso paesani o vicini degli stessi zapatisti. Creando ad arte conflitti intracomunitari, il governo ne esce con la faccia pulita e può scaricare le colpe su presunti problemi interni alle comunità o addirittura etnici. I casi presentati e denunciati nelle news appena ascoltate hanno un altro elemento comune. In quasi tutte le situazioni menzionate, i gruppi aggressori puntano a saccheggiare e occupare le terre recuperate dalle ZLN con l'insurrezione del 1994. Alcuni gruppi, come la ORCAO, Organizzazione Regionale dei Coltivatori di Caffè di Ocosingo, si definiscono addirittura come organizzazioni sociali contadine di sinistra. Questi migliaia di ettari riconquistati dalle ZLN, che dobbiamo ricordare sono costati caro, con decine di compagni e compagne morti, fanno gola a tutti e vengono promessi come premio a chi ha il coraggio di sottrarli agli zapatisti. Essenzialmente la strategia dei partiti politici, tutti, è quella di promettere l'assegnazione delle terre a coloro che se la sentono di sfidare gli zapatisti e le loro famiglie, fomentando di fatto una schifosa guerra fra poveri. Bande organizzate di indigeni non zapatisti stanno quindi approfittando delle allettanti promesse dei partiti e dei governi locali, appoggiati e consigliati dal governo centrale, per ricolonizzare, indios contro indios, i territori liberati dalle ZLN. Questi attacchi hanno assunto una forma piuttosto violenta, soprattutto nei pressi del villaggio Che Guevara, dove una compagna è stata ferita con una macetata al collo, mentre un uomo è stato catturato, torturato e quasi gettato in un fiume. Una donna dello stesso gruppo degli aggressori ha evitato il peggio. Ancor più grave, forse, la situazione nella comunità di San Patrizio, che a fine settembre è rimasta per 2 settimane assediata da decine di paramilitari armati che hanno impedito alla gente del villaggio di uscire a lavorare i campi. Solo l'organizzazione di presidi permanenti di militanti zapatisti e di osservatori internazionali è riuscita a far rientrare l'emergenza. La situazione però a San Patrizio, come nelle altre comunità, resta tesa. Il conflitto armato latente, come segnalato nell'ultimo rapporto annuale del Centro dei Diritti Umani Fra Bartolomé de las Casas. Infatti, la giunta del buon governo zapatista della Realità avverte: pensano di farci paura affinché i nostri compagni abbandonino le terre che abbiamo riscattato con il sangue dei nostri compagni caduti nel 94. Non ci arrenderemo, le difenderemo a qualunque costo, e se il governo non fa niente al riguardo e l'unica opzione che ci lascia è difenderla con la nostra stessa vita, beh, lo faremo volentieri. Dignar Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta.
Lettere su etica e politica, analisi dei testi del subcomandante Marcos.
20 febbraio, pubblicare la prima lettera di Marcos a Luis Figlioro sul tema della guerra.
13 aprile, seconda lettera sulla riflessione critica, individui e collettivi.
25 agosto, terza lettera su etica e politica.
8 dicembre, quarta e ultima lettera su una morte o una vita.
Dopo 2 anni di silenzio del comando generale zapatista, a febbraio del 2011 il subcomandante Marcos ritorna a scrivere su un tema attualissimo in Messico: la guerra contro il narcotraffico. Marcos però affronta la questione nazionale cercando di avere un'analisi che includa l'etica e la politica come elementi scindibili, senza la cui coesione, appunto, si giunge alla drammatica situazione a cui la classe politica messicana e mondiale, diremmo noi, ci hanno condotto.
Questa analisi si è data in uno scambio epistolare, in lettere pubblicate durante tutto il 2011 con il filosofo Luis Figlioro, e ha coinvolto nel dibattito altri intellettuali di movimento come Sergio Rodriguez Lascano, Raul Zibecki, Gustavo Esteva, Carlos Antonio Saguirres Rojas, Marcos Reutemann Rosenmans, Arturo Anghiano e Javier Sicilia. Tutti gli articoli sul tema etica, politica e guerra sono stati raccolti e pubblicati dalla rivista messicana Rebeldia. Approfondiamo un po' col tema. La guerra. Nella prima lettera, il subcomandante passa in rassegna diverse strategie e politiche di guerra nel corso della storia recente, sottolineando gli aspetti non militari in un conflitto: l'ideologia, il consenso mediatico, le motivazioni profonde. In sintesi, afferma che la guerra moderna è una guerra totale che si combatte in più campi: quello militare, economico, politico, religioso, ideologico, diplomatico e anche ecologico. Citiamo il testo.
Nell'epoca attuale, la volontà che vuole imporre il capitalismo è distruggere, spopolare e ricostruire e riordinare il territorio conquistato. Sì, ora le guerre non si accontentano di conquistare un territorio e ricevere il tributo della forza vinta. Nella tappa attuale del capitalismo è necessario distruggere il territorio conquistato e spopolarlo, cioè distruggere il suo tessuto sociale. Contemporaneamente alla distruzione e allo spopolamento si opera la ricostruzione di questo territorio ed il riordino del suo tessuto sociale, ma ora con un'altra logica, un altro metodo, altri attori, un altro obiettivo. Insomma, le guerre impongono una nuova geografia, quella dei mercati.
Questo discorso è valido se pensiamo alle guerre militari propriamente dette, come l'invasione in Iraq, la guerra NATO in Jugoslavia, la colonizzazione della Palestina, ma anche per le guerre così chiamate a bassa intensità, dove il livello di forze militari messe in campo è meno visibile, come in Chiapas e in altre periferie del mondo, ma continua ad essere valido anche nelle nostre metropoli, dove i quartieri sono spazzati via dalla gentrification, dove il mercato rionale è sostituito dal centro commerciale, nei territori devastati dalle grandi opere, dove il tessuto sociale viene frammentato e riorganizzato secondo la logica del capitale e i suoi flussi, e la guerra mondiale del neoliberismo contro l'umanità.
Dopo questa lucida analisi generale intorno al concetto di guerra, Marcos passa a fare i conti di chi guadagna sulla cosiddetta guerra al narcotraffico che, ricordiamo, in Messico ha causato più di 40.000 morti ammazzati in 5 anni. Il presidente Felipe Calderón guadagna con questa falsa crociata securitaria una legittimità popolare che non ha mai avuto. Questa follia risponde a un doppio disegno. Da un lato genera profitti per l'industria bellica statunitense, dall'altro annichilisce i conflitti sociali attraverso la massiccia militarizzazione dei territori e delle vite. Qualcosa di molto simile alle forme di governance della paura che con diversa intensità e atrocità gestiscono i nostri territori.
Nella seconda lettera, una delle citazioni di Marcos è di Bertolt Brecht e dice: «Quando l'ipocrisia comincia ad essere di pessima qualità, è ora di cominciare a dire la verità». Il riferimento è un pensiero e una teoria che si autocolloca in alto e produce quelli che il SUP definisce pensatori dell'immediato.
Aspetta, scusa, che il SUP comandante in Italia non capisco.
Ah, SUP, ok. Sì. Il riferimento è a un pensiero e a una teoria che si autocolloca in alto e produce quelli che il subcomandante definisce pensatori dell'immediato, cioè privi di prospettiva e memoria storica, ovvero tutta quella immondizia che per esempio viene pubblicata nei giornali e in generale nell'editoria italiana. Questa spazzatura ha l'arroganza di porsi come pensiero critico, ma non è nient'altro che l'autolegittimazione di segmenti della classe politica. Da una parte, quindi, c'è un'opinione pubblica plasmata sui tempi del potere, che sono sempre tempi elettorali e di autoaffermazione, mentre dall'altra c'è, per Marcos, il calendario e la critica che si costruisce dal basso, in maniera autonoma e indipendente dall'agenda del potere. Il subcomandante ci ricorda che in questa critica e in questo calendario ci sono alcune soluzioni alla crisi sistemica e che queste possono nascere solo dal basso, da una proposta radicale che non aspetta un consiglio di saggi per legittimarsi, ma è già in atto nelle diverse forme in cui sperimentiamo le lotte.
Nella terza lettera leggiamo che la classe politica è destinata a estinguersi, perché, citiamo testualmente, governare non è più un lavoro politico, ora è il lavoro per eccellenza dei governanti. È la simulazione. Più importanti dei consulenti politici ed economici sono i consulenti d'immagine, pubblicità e marketing. I politici, quindi, sono solo amministratori delle succursali della grande impresa mondiale neoliberista.
Un altro tema comune delle quattro lettere è l'itinerario della memoria. I morti vivono attraverso il ricordo con cui li interpelliamo e li facciamo quindi presenti. Richiamiamo e diamo continuità alle loro azioni. Per questo, in ogni lettera Marcos descrive brevissime biografie di compagni che, dopo averci accompagnato su questi sentieri di guerra, ci hanno lasciato in eredità un progetto e una memoria da coltivare. E non è un caso che la parola zapatista ritorna con un pensiero per la morte del vescovo di San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz, vicino alla teologia della liberazione. Poi, Marcos ricorda Mariano, studente universitario zapatista assassinato dall'esercito a Monterrey, nel nord del paese. E la storia del compa Dioniso, militante zapatista, morto in un incidente per andare alla manifestazione contro la guerra di Calderón, il 7 maggio. Philippe Toussaint, un cattolico vicino agli indigeni chiapanechi, scomparso nell'aprile del 2011. Cita lungamente gli scrittori José Emilio Pacheco e Tomás Segovia e chiude con l'eroico e silenzioso sforzo del comandante Moisés, morto il 26 settembre del 2011, mentre andava a coltivare la sua terra. Perché, ricorda Marcos, i comandanti zapatisti non ricevono nessun salario e come tutti gli altri zapatisti sono semplici contadini e vivono zappando un lembo di quella terra magnifica che hanno riscattato e difeso col sangue.
Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta.
Rialzo attenta! Amo! Héroe pa' mí, Son los panaderos que con el horno roto hacen pan para un pueblo entero.
Sí, sí, sí.
Héroe pa' mí es que chofer del P4 que maneja pa' comprar la lico un par de zapatos.
Héroe pa' mí
es que el doctor de este país que salva vida y ni el día del cobro lo es feliz. Héroe los cinco, carajo, no codas, tío. Héroe calle en taco taco comiendo pescado en pido. Héroe los míos que matan una caneca porque no tienen dinero pa' irse por una discoteca. Y no es que el tío de maní que aún en la tercera edad la juega pa' no ser multado por la autoridad. Héroe es que el chino,
sí.
Alain,
sí.
Y Michael el negrón que en gel explotan la careta, meta que se haga el cabrón. Héroes son los que en Angola hace un tiempo atrás pelearon y le dieron dos medallas aunque sin pie pa' atrás viraron. Héroe la joven cubana que se mira al espejo y ve reflejos de su cuerpo encima de otro cuerpo viejo porque tiene aspiraciones y la más cruda certeza que por hoy las ilusiones no se pagan con decencia. Yo no, yo soy otro que se cansó de esta farsa que vivimos diariamente dentro y fuera de la casa. ¿Qué les pasa, gente? Yo no soy quien se imaginan, yo soy un tipo común que sobre un drum todo lo rima. Héroes son la mayoría de nuestras madres que nos crían con sacrificio sin la ayuda de nuestros padres. Héroes el cubano en general que se las ha arreglado para inventar más que los chinos desde que estamos bloqueados. ¿Qué?
Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta.
Omicidi e minacce a Ustula.
9 ottobre, intorno alle 9 di sera, nel villaggio di Shayakalan, Santa Maria Ustula, stato di Michoacán, il compagno Pedro Leiva, di 34 anni d'età, membro della Commissione per la difesa dei beni comunitari, della Guardia Comunitaria di Santa Maria Ustula e rappresentante di Santa Maria Ustula per il Movimento Nazionale per la Pace con Giustizia e Dignità, viene assassinato dai paramilitari che operano nella regione al servizio della delinquenza organizzata.
7 dicembre. Una delle autorità morali della comunità di Ustula, Michoacán, Trinidad de la Cruz, 73 anni, è stata assassinata subito dopo che la carovana del Movimento per la Pace con Giustizia e Dignità era stata abbandonata dal convoglio della Polizia Federale e lasciata alla mercé degli assassini. In conferenza stampa, i testimoni hanno raccontato di aver potuto udire come i paramilitari torturavano e accoltellavano a Don Trino.
Ancora una volta, come nel caso delle comunità zapatiste, gli sconcertanti fatti della guerra contro l'autonomia delle comunità indigene ci conducono a commentare l'ennesima notizia di sangue e repressione. Ricordiamo, come in altre edizioni di questo radionotiziario, che Shayakalan e Ustula, nello stato di Michoacán, sono territori liberati e autonomi, controllati dall'Assemblea del Popolo Nahua dal 29 giugno del 2009, quando gli abitanti si sono organizzati in truppe popolari autodifese ed hanno occupato 1200 ettari di terre appartenenti al proprio territorio ancestrale. Dal villaggio di Ustula, vicino alle montagne, hanno recuperato i campi fino alla costa, dove hanno poi fondato il villaggio di Shayakalan per impedire la privatizzazione delle spiagge e la costruzione di un'autostrada litoranea.
Popolo Nahua ha pagato caro questa scelta coraggiosa. Da allora sono stati assassinati 27 compagni, più altri 5 fatti sparire forzatamente. I responsabili materiali di queste violenze sono i gruppi criminali della zona, infastiditi per aver perso il bottino rappresentato dalla speculazione sulla costa e su quei territori recuperati dai contadini indigeni di Ustula. Come sempre, e in tutto il territorio messicano, queste mafie locali agiscono con la complicità delle autorità istituzionali che, dal canto loro, quando non possono reprimere direttamente con le forze armate ufficiali, ricorrono ai servizi di queste bande di pistoleros e narcotrafficanti. Vogliamo lasciar parlare ancora una volta Pedro e Don Trino, compagni caduti dall'altra campagna delle ZLN, che hanno dato il sangue per la propria terra e per la propria gente.
Disse Pedro Leiva a Santa Maria Ustula il 6 luglio 2011, 3 mesi prima di essere assassinato.
Dobbiamo lottare, succeda quel che succeda, passi quello che passi, contro chiunque. Una lotta non è qualcosa di facile, è stancante, sia economicamente, fisicamente che emotivamente. Ci vogliono far paura con le loro armi, con gli apparati di potere. Però non bisogna più temerli, dobbiamo lottare senza paura per la nostra terra, per la nostra libertà, per la nostra dignità.
Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta.
La polizia spara sugli studenti, 2 morti in Guerrero.
12 dicembre, alle 12, circa 300 studenti della scuola normale rurale di Ayotzinapa occupano il casello di uscita sull'autostrada Chilpancingo-Acapulco, reclamano diritti sull'istruzione ed educazione al governo dello stato di Guerrero. A mezzogiorno e mezzo si presentano alcuni elementi della Polizia Federale e delle forze speciali che all'improvviso aprono il fuoco contro gli studenti. Li inseguono, li picchiano, ne arrestano vari. Alle 12.50 giacciono sull'asfalto due giovani morti, cinque feriti per arma da fuoco e giunge la notizia di 22 arresti.
Gli studenti della normale di Ayotzinapa, un istituto magistrale che si trova nello stato di Guerrero, a sud-ovest della Città del Messico, stanno facendo un blocco stradale sull'importante via Acapulco-Città del Messico. Come spesso avviene in Messico, il blocco stradale è l'unica forma di lotta possibile per esigere una riunione con il governatore o con tutta quell'altra aristocrazia privata che vive ingrassando sui fondi pubblici. Le richieste erano semplici: l'aumento del numero di matricole, l'assegnazione di maggiori fondi per l'alimentazione, il mantenimento e la riparazione delle strutture scolastiche. La risposta, come abbiamo appena ascoltato nelle notizie, le fucilate. I compagni caduti sono Alexis Herrera Pino, 21 anni, Gabriele Echeverría de Jesús, 20 anni.
C'è poco da commentare sulla barbarità della scelta repressiva. Foto e video che si trovano anche su YouTube e sui media indipendenti testimoniano ampiamente come sono andate le cose. La manifestazione era pacifica e partecipata da 300 giovani. L'intervento della polizia è stato freddo e brutale. I colpi sparati hanno fatto esplodere anche un benzinaio e nel caos si intravedono agenti in abiti civili con armi di grosso calibro che sparano sugli studenti in fuga. Inoltre i video testimoniano i pestaggi subiti dagli studenti arrestati, tutti disarmati.
La militarizzazione estrema degli spazi pubblici in Messico serve essenzialmente a questo: a garantire il business mafioso, con la scusa di combatterlo, e a impedire ogni azione di protesta, anche con una pioggia di proiettili. Fra le decine di vittime anonime che la guerra di Calderón miete ogni giorno, sempre più spesso annoveriamo i nomi dei compagni e delle compagne dei movimenti sociali. Semplicemente sottolineiamo che la scuola di questi studenti ferocemente colpiti dalla repressione non è una scuola qualsiasi, è una normale rurale, e le normali rurali sono scuole magistrali dove si formano gli insegnanti delle elementari delle campagne messicane.
Sono 36 scuole fondate dalla riforma educativa post-rivoluzionaria nella prima metà del Novecento, delle quali in realtà oggi rimangono solo 16. Per accedervi gli unici criteri sono il reddito più basso possibile e l'approvazione di un consiglio misto di studenti e insegnanti. Queste scuole, cioè le normali rurali, sono note per l'altissima presenza indigena fra maestri e alunni e per una forte politicizzazione. Inoltre il loro programma di studio si forma intorno all'idea dell'educazione popolare di ispirazione marxista. In particolare, nella scuola degli Ayotzinapa, la stessa di Alexis y Gabriel, i due studenti assassinati, hanno studiato Genaro Vázquez e Lucio Cabañas, due studenti che diventeranno maestri e poi, inevitabilmente, fondatori di due guerriglie contadine degli anni 70, nello stesso indomito stato di Guerrero. Ayotzinapa è una scuola del popolo. Lo Stato messicano continua a ucciderne i figli, contribuendo così alla formazione e radicalizzazione di nuovi partigiani.
Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta.
Prigionieri politici in Chiapas, 39 giorni di sciopero della fame.
29 settembre. Un gruppo di prigionieri indigeni reclusi in diverse carceri del Chiapas, appartenenti alle organizzazioni della Voz de la Mate, Los Solidarios de la Voz de la Mate, Voces Inocentes e della comunità indigena di Mitziton, aderente all'altra campagna, si dichiarano in sciopero della fame e digiuno di 12 ore giornaliere. I loro nomi: il professor Alberto Patistán Gómez, Andrés Núñez Hernández, Alfredo López Jiménez, Alejandro Díaz Santis, José Díaz López, Pedro López Jiménez, Juan Díaz López, Rosario Díaz Méndez, Enrique Gómez Hernández, Manuel Heredia Jiménez, Juan Jiménez Pérez, Juan Collazo Jiménez e la compagna Rosa López Díaz. Tutti e tutte sono ingiustamente privati della loro libertà, visto che i delitti di cui sono accusati e per i quali sono condannati a pene lunghissime sono stati prefabbricati ad arte. Tutti e tutte sono stati torturati fisicamente e psicologicamente al momento dell'arresto da agenti in borghese in case anonime, che sono nei fatti dei centri di detenzione e tortura clandestini. La loro degna lotta è per denunciare gli orrori e gli abusi che si vivono nelle carceri del Messico e per esigere la libertà immediata.
8 ottobre, San Cristóbal de las Casas. I familiari e le familiari dei e delle prigioniere in lotta cominciano un presidio permanente nell'atrio della cattedrale della piazza centrale della città per rafforzare e dare eco pubblica alla lotta dei loro cari. Nell'arco delle settimane forte si fa sentire il calore della città solidale, mentre intorno la città vetrina continua a vivere nell'indifferenza.
14 ottobre. Durante la notte vengono rilasciati Manuel Heredia Jiménez e Juan Jiménez Pérez, prigionieri politici della comunità di Mitziton, da 9 anni e 4 mesi rinchiuse nelle carceri di Stato. L'unica donna in resistenza e digiuno, Rosa López Díaz, denuncia le intimidazioni che sta subendo da parte del direttore del carcere e degli assistenti sociali, che la minacciano di portarle via suo figlio minore, Leonardo, di 2 anni e mezzo, nato all'interno del carcere di San Cristóbal. Le fanno fotografie in continuazione, fanno strane domande al bambino e a Rosa le dicono che se non abbandona la lotta suo figlio sarà portato via dai servizi sociali e lei si metterà nei guai. Rosa non cede e continua la lotta con determinazione e convinzione.
17-20 ottobre. Le condizioni dei prigionieri e prigioniere in sciopero della fame e digiuno cominciano a peggiorare e le denunce dell'equipe di medici autonomi che li accompagna si moltiplicano, mentre il governo continua ad ignorare le loro richieste di libertà e giustizia. Nella città di San Cristóbal prende il via l'incontro mondiale del turismo di avventura, un vergognoso e inutile spreco di denaro pubblico con l'obiettivo esplicito di svendere i territori meravigliosi del Chiapas e non solo ai capitali stranieri che investono nel turismo, mentre dall'altro lato si cerca di mostrare un'immagine pacificata e folcloristica dei popoli indigeni. Un enorme capannone viene installato a pochi metri dalla tendopoli dei familiari dei prigionieri politici in lotta. Vengono minacciati di sgombero, ma grazie alla loro determinazione e alla solidarietà attiva si rafforzano i picchetti e la presenza. La tendopoli resta lì, a disturbare la farsa del potere con canti, proiezioni, slogan, striscioni, incontri, volantinaggi. Ai mercanti di avventure e territori è stato ribadito che la madre terra è di quei popoli che fino ad oggi l'hanno curata e amata, per cui non si vende, anzi si difende.
20 ottobre, 22 giorni di sciopero della fame. Il corpo speciale della polizia penitenziaria, Los Lobos, i lupi, entra nell'area del carcere maschile, dove i compagni sono in tendopoli permanente sciopero della fame, e porta via il professore Alberto Patistán, fondatore del collettivo La Voz de la Mate. Viene trasferito in un carcere di massima sicurezza a 2000 km di distanza dai suoi compagni e dai suoi familiari, a Guasave, Sinaloa. Viene rinchiuso in isolamento 23 ore al giorno, rapato, privato della possibilità di comunicare con la famiglia e con gli avvocati.
27 ottobre. Muore Nathaniel, 4 anni, figlio di Rosa e Alfredo, membri del Solidarios de la Voz de la Mate, da più di 25 giorni in digiuno lei e in sciopero della fame lui, insieme ad altri compagni in lotta. Nathaniel era morto in vita, come più volte denunciato da sua madre Rosa, a causa delle torture inflitte a questa donna durante l'arresto. Rosa era incinta di 4 mesi e fu torturata e picchiata dalla polizia in una casa clandestina per spingerla a rilasciare una dichiarazione di colpevolezza falsa. Una pratica, questa della tortura, molto comune in Messico. A Nathaniel, che soffriva di una paralisi cerebrale che gli impediva di muoversi e crescere, è stato negato l'aiuto in 2 ospedali prima che morisse, nella cittadina di Teopisca e in una clinica di San Cristóbal, perché la sanità in Messico, nonostante le altisonanti dichiarazioni del governo, non è affatto un diritto per tutti, tantomeno se sei un indigeno e parli la tua lingua. Rosa e Alfredo, piegati dal dolore e dalla rabbia, continuano la loro resistenza e denunciano una volta di più le ingiustizie di cui loro, come molti altri, sono vittime. La lotta continua, con Nathaniel nel cuore.
7 novembre, dopo 39 giorni di sciopero della fame, i prigionieri politici della Voz de la Mate, Solidarios de la Voz de la Mate e Voces Inocentes dichiarano la fine di questa tappa della lotta. Senza aver ottenuto alcuna risposta dal governo dello Stato, i compagni e le compagne prendono questa decisione perché la salute e la vita di alcuni di loro era ormai in serio pericolo. Nell'ambito della giornata globale per la liberazione dei prigionieri politici del Chiapas, diverse sono state le azioni di solidarietà, traducendo nei fatti lo slogan «Si nos toccan a uno, nos toccan a todas».
In Chiapas, aderenti alla 6ª dichiarazione della Selva Lacandona e partecipanti all'altra campagna, hanno dato vita a un blocco stradale di 6 ore, della strada da San Cristóbal a Palenque, di fronte al carcere.
A Città del Messico, azioni solidarie sono state realizzate davanti alla sede diplomatica del governo del Chiapas e di fronte alla direzione carceraria federale.
A livello internazionale si sono mobilitati diversi collettivi e organizzazioni in vari paesi. A New York, integranti del movimento Giustizia por el Barrio e di Occupy Wall Street sono scesi in piazza per chiedere la libertà immediata del professor Patistán e degli altri prigionieri in sciopero e digiuno, così come in Francia, in Spagna, nei Paesi Baschi, in Svizzera, solo per citarne alcuni.
109 organizzazioni di 11 paesi tra America, Europa e Asia hanno risposto all'appello contro la prigionia politica e per la liberazione dei compagni e delle compagne in lotta.
156 firme di intellettuali, accademici, artisti e singoli sono state raccolte in molte parti del mondo chiedendo la libertà dei prigionieri e prigioniere.
Il governo e i suoi supposti organismi di giustizia continuano nel loro silenzio colpevole.
15 novembre. Andrés y José, due prigionieri appartenenti allo Solidarios de la Voz de la Mate, che avevano animato lo sciopero della fame nel carcere numero 5 di San Cristóbal de las Casas, sono finalmente liberi, con la giustificazione ufficiale della sospensione della sentenza. La loro ingiusta condanna era 14 anni di galera. Oggi sono liberi grazie alla lotta e al loro sciopero della fame. Le loro uniche dichiarazioni sono state: se siamo liberi, dobbiamo ringraziare solo la nostra resistenza e la solidarietà che ci ha accompagnato in questa battaglia. Oggi continuano a lottare per la libertà dei loro compagni e della loro compagna Rosa e a denunciare le ingiustizie che il sistema carcerario produce in Chiapas come nel mondo.
Durante questi 40 giorni di resistenza, intorno ai compagni e alle compagne detenuti in lotta, si sono levate molte voci solidali, in Messico come nel mondo. Voci che dal basso rivendicano e praticano una giustizia diversa, lontana dai tribunali di Stato e vicina ai popoli. Voci che rifiutano lo sfruttamento, il saccheggio dei beni comuni, la repressione, il disprezzo. Voci e persone che quotidianamente costruiscono migliaia di alternative al mondo marcio del capitale e delle sue barriere, materiali e immateriali. Voci e persone che parlano lingue diverse, ma allo stesso ritmo, quello del cuore che batte in basso e a sinistra.
In questo grido di libertà si riflette, come in uno specchio, la rabbia di migliaia di prigionieri politici palestinesi in Israele.
Di migliaia di migranti che rifiutano il cibo e si ribellano contro i centri di identificazione ed espulsione europei, dove sono ingiustamente detenuti.
Dei Mapuche che con il loro lunghissimo sciopero della fame rifiutano la legge antiterrorismo.
Nella stessa rabbia si riconoscono i curdi nelle prigioni turche.
I baschi e le basche torturati nei Fies.
I nigeriani e gli africani che si ribellano alle multinazionali del petrolio e sono arrestati e assassinati.
Tutti quelli e quelle dissidenti incarcerate in queste umili pareti in ogni angolo del mondo dove cercano di schiacciare le idee.
Liberi tutti, libere tutte!
Digna Radio, informazione indipendente dal Messico in lotta. La Digna Radio è un progetto realizzato dalla piattaforma pirata, animata dal collettivo Nodo Solidale, dal gruppo Nomads dell'XM24 e dal collettivo Zapatista Marisol di Lugano. Thank you.